Marte.
Il Napoli esclude dalla lista UEFA Dendonker, Demme escluso anche dalla lista Serie A e soprattutto Zielinski. Cosa ne pensate? Poi Napoli-Verona domenica, ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, questa è Radio Marte, state ascoltando Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21. In vostra compagnia parleremo ovviamente dei temi caldissimi in casa Napoli, ovvero l'ufficialità dell'esclusione dalla lista UEFA di Dendonker, Demme e soprattutto di Piotr Zielinski. Vi chiediamo chiaramente qual è il vostro parere in merito, scrivetecelo al 339-666-9990, ma poi ovviamente affronteremo la partita che il Napoli disputerà al Maradona domenica contro il Verona alle ore 15. Tra l'altro vi informo, come vi ricordava anche oggi il collega e amico Dario Sarnataro, che Radio Marte parlerà e racconterà la partita del Napoli lungo tutti quanti 90 minuti più recupero del Maradona, quindi insomma con un lunghissimo prepartita, un lungo post partita poi dedicato a voi, ma anche durante la partita ci saremo noi, io e Dario Sarnataro, con altri ospiti in studio a parlare appunto di quello che sta accadendo sul campo e insomma a condividere con voi le emozioni di questa partita che si preannuncia importante, importantissima, forse anche per il futuro di Mazzarri, non so, lo chiediamo al nostro primo ospite, ma prima vi do il buonasera e il bentornati su Marte. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani. Il nostro primo ospite è l'inviato per Radio Marte a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, l'ufficialità è arrivata, Zielinski out dalla lista Champions, quindi contro il Barcellona si andrà con tre centrocampisti.
Sì, in realtà quattro, che c'è anche Traoré che entra in lista, sì. E il Napoli vede come mezzala, sì. Era una decisione che era nell'aria, ne avevamo già parlato, sì. Una decisione che onestamente secondo me ha poco di tecnico, cioè secondo me è chiaro che dipende molto da quanto sta accadendo e accaduto con la questione del rinnovo di contratto. Chiaro che l'esclusione dalla lista Champions è uno strappo, no? Quasi definitivo, una rottura quasi definitiva di rapporti tra il Napoli e Zielinski.
Però Pasquale, insomma, almeno questo è il mio parere, chiaramente, perché poi tantissimi ci stanno scrivendo al 339-666-9990 chiedendoci anche la nostra su questo. Personalmente la trovo una scelta molto poco comprensibile, non mi piace, devo dire, non mi piace assolutamente. Insomma, Zielinski è un professionista che per 8 anni ha vestito la maglia azzurra, l'ha vestita con grande professionalità. Ora, insomma, i rapporti lavorativi possono finire, però il Napoli va a disputare una doppia gara importantissima col Barcellona. Forse l'esperienza di Zielinski poteva servire. Che ne pensi tu, Pasquale?
Sì, no, certo, è ovvio che Zielinski sarebbe servito. Io credo che senza la questione del rinnovo non si sarebbe mai accaduta una situazione del genere. Dispiace che i rapporti si siano inasperiti a tal punto da arrivare ad un'esclusione. È chiaro che adesso io spero che Zielinski possa dare il suo contributo in campionato fino alla fine, come è successo con altri calciatori anche del Napoli, no? Cioè, mi ricordo Insigne, mi ricordo Mertens. Sarebbe diciamo triste che finisse così con dei mesi in anticipo, però sono realista. L'affaticamento muscolare di oggi di Zielinski mi fa pensare che possa non essere poi a disposizione con il Verona. Aspettiamo domani la rifinitura, la conferenza stampa di Mazzarri, ma le sensazioni ovviamente sono queste.
Ricordiamo l'orario, Pasquale, così che i nostri amici
alle 12, esatto. alle 12 domani parla Walter Mazzarri. Io non escludo che possa giocare il Napoli di nuovo con il 4-3-3, ma a quel punto il terzo centrocampista domani sarebbe Cagliusto, ovviamente, non Zielinski. Io immagino insomma che il Napoli giochi così.
Quindi insomma il 4-3-3 per te è la soluzione più praticabile in vista del Verona, anche per come si schiera in campo il Verona?
Sì, io penso che ci possa essere questo ritorno al 4-3-3 in vista di questa sfida. Non credo che sarà una scelta definitiva, cioè dobbiamo abituarci ad un Napoli che cambia pelle tra una partita e l'altra, che possa magari, che ne so, giocare domani, domenica 4-3-3, magari con il Milan tornare con la difesa 3. Però non ha, è una soluzione che Mazzarri ha provato in corso della settimana, quindi immagino che possa utilizzarla domenica, però ovviamente aspettiamo domani che magari Aldo Mazzarri ci dica qualcosa, ci dia insomma qualche suggerimento sul modulo tattico che utilizzerà.
Tra l'altro, Pasquale, mi pare di capire quindi che il Napoli si possa avviare a due moduli fondamentalmente anche per il prosieguo della stagione, appunto difesa 3, difesa 4, plasmandosi anche sulle caratteristiche dell'avversario. Pasquale?
Pronto? Scusami, ti ho perso un attimo, puoi rifarmi la domanda?
No, dicevo, quindi il Napoli si sta avviando ad un'alternanza, no, di moduli.
Secondo me sì.
Secondo te questo in chiave proprio di continuità, cioè i calciatori riusciranno ad assorbire anche questa duttilità, ad avere questa duttilità nel prosieguo della stagione, quindi cambiando da una difesa a 3 a una difesa a 4 in base agli avversari?
Secondo me sì. Il problema non è il modulo, non è mai il modulo. Il problema è l'atteggiamento. È chiaro che il Napoli dovrà avere un atteggiamento più positivo domenica contro il Verona, perché è una partita che devi vincere. È chiaro che da adesso devi vincere le partite, devi fare i risultati, sembra una ovvietà quella che io sto dicendo, però per aumentare la rincorsa al quarto posto ci sono tante squadre in pochi punti, è la continuità quella che ti dà un po' di speranza e di fiducia di riuscire a farcela. Il Napoli nelle prossime cinque partite a febbraio tra il Verona domenica, poi c'è il Milan in trasferta, poi c'è il Cagliari, Genoa e Sassuolo. Secondo me è il mese decisivo per accelerare e aumentare la media punti per lottare per il quarto posto. Io credo che questo mese ci dirà la verità sull'ambizione del Napoli di questo girone di ritorno, se lotterà o meno per l'Europa e per quale Europa lotterà, e la duttilità può essere importante. Secondo me è un'arma in più, una squadra che sappia interpretare diverse situazioni tattiche è sempre importante, perché magari a volte l'avversario ti può bloccare in un modo e tu la sblocchi in un'altra situazione. Però io credo che domenica tutti questi bei discorsi siano importanti, ma domenica il Napoli vince, creare delle occasioni e dare un segnale importante a se stesso ma anche alla concorrenza.
Mi hai fornito un assist importante, perché era proprio questa un'altra delle curiosità che volevo sottoporti e volevo sapere ovviamente il tuo parere. La partita di domenica contro il Verona, secondo te, in caso, ovviamente facendo tutti gli scongiuri possibili e immaginabili, di mancata vittoria da parte degli azzurri, potrebbe rappresentare una partita che può mettere in discussione il futuro di Mazzarri sulla panchina?
Guarda, mi auguro che non ti debba parlare il terzo allenatore, perché vorrebbe dire proprio lo sfacelo totale, quindi mi auguro di no, credo di no, insomma, poi dipende da come perdi, cioè questo è un mestiere che dipende, molto legato ai risultati, alle prestazioni, ma da quello diciamo che sento in società c'è fiducia nel lavoro di Mazzarri, c'è fiducia anche nella svolta tattica che ha portato avanti Mazzarri. È arrivato anche un calciatore come Donker che è molto più adatto a giocare 3-4-3 o 3-4-2-1 che 4-3-3, perché non è una mezzala ma è un mediano a due, quindi penso che si vada avanti così. Però Mazzarri comunque, secondo me, con la Lazio il Napoli ha ottenuto un risultato prezioso in un'emergenza totale, perché
assolutamente
era difficile perdere un altro scontro diretto, sarebbe stato molto molto complicato insomma da gestire anche per quanto riguarda la classifica. Credo che lui sia il primo a sapere, contro il Verona serva un altro Napoli, ma ha i giocatori per fare anche proporre qualcosa di diverso. È chiaro che la partita con la Lazio non è piaciuta ai tifosi, mi rendo conto, non è stata una bella partita, non posso negarlo neanche io. Il Napoli, diciamo,
zero tiri in porta non si vedeva dal 2012, proprio con Mazzarri tra l'altro.
Esatto. Quindi è chiaro insomma che devi proporre e dare un'alternativa di calcio già a partire di domenica. Io mi auguro che domenica ci sarà, sono convinto che ci sarà e deve essere accompagnata da un risultato.
Allora, io ti voglio girare la riflessione di Bruno da Cagliari, che dice in merito alla questione Zielinski: non date giudizi affrettati senza sapere i dettagli della trattativa, in fondo ha rifiutato sia la cessione che il rinnovo e poi non dà garanzie in campo perché pensa già all'Inter, affaticamento muscolare indicativo o no, e poi ci chiede: Zielinski è escluso o auto escluso?
No, scuso, non credo proprio. Credo che il Napoli abbia fatto delle valutazioni. Il messaggio dell'amico, del nostro amico, può avere anche un senso. Mi spiego, cioè, è chiaro che insomma ci si aspetta da Zielinski il massimo fino al termine del campionato, perché è un professionista serio, l'ha dimostrato e continuerà a farlo. Io credo che in situazioni del genere debba, diciamo, ragionare su un partito pro Zielinski o un partito pro Napoli. Io
anche perché di spaccature il Napoli non ha bisogno di ulteriori spaccature al momento.
È chiaro, insomma, che sorprende, è chiaro che ci resti un po' male anche per quello che è accaduto in estate. Il problema è che in estate lui ha rifiutato la rabbia perché voleva rimanere a Napoli, ma non si è arrivato a questo accordo.
Esatto.
Io credo che si siano deteriorati i rapporti tra il Napoli e l'entourage del calciatore, il procuratore. Del resto, De Laurentiis l'ha detto la settimana scorsa, non lo scopro io, ha detto il procuratore, lo ha portato via da Napoli. C'è stata questa rottura e lì si è preso in considerazione un'altra ipotesi, perché poi è un professionista,
è chiaro,
e ci sta. Però
sì,
adesso ci aspettiamo sia dal Napoli sia da Zielinski il massimo fino al termine della stagione.
Questo è il minimo, insomma, da garantire da ambo le parti. Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi. Ovviamente ti ascolteremo anche domani post conferenza di Mazzarri. Ringraziamo Pasquale Tina, lo leggiamo tra l'altro sulla Repubblica domani. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Vi leggo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, che sta provvedendo già a chiamare il nostro prossimo ospite. Nel frattempo però spazio ai messaggi che ci sono arrivati al 339-666-9990. Gianni da Milano: ciao Emanuela, mi pongo una domanda. Se De Laurentiis fosse stato il presidente della Mercedes, Hamilton, dopo la decisione presa, non lo avrebbe più fatto correre? Dovrebbe sentire e risentire quello che Toto Wolff ha detto. Insomma, un piccolo presidente che pensa di sedersi tra i grandi. Così Gianni da Milano. Antonio invece dice: la lista Champions è stata fatta pensando al fatto che saranno solo due partite, perché per completare l'opera di questo bel quadro bisogna solo uscire a testa alta, tra virgolette, dalla Champions. Ormai non ci sono più parole per descrivere questa stagione ad a passare nottata. In effetti sì, una stagione che doveva essere la stagione della riconferma, ovviamente non da campioni d'Italia, ma diciamo squadra che aveva vinto lo scudetto, l'aveva vinto strabiliando non solo l'Italia ma l'intera Europa. Doveva essere, poteva essere la stagione dell'apertura di un ciclo, di un Napoli ad altissimi livelli. Tra l'altro il Napoli dei Laurentiis si è qualificato più di tutte le altre squadre di A nella massima competizione europea, in Europa in generale. Quindi insomma davvero poteva essere una stagione, pensavamo di raccontare, di vivere tutti insieme una stagione totalmente diversa. Si è trasformata in una stagione di transizione per gli azzurri, prima di Garcia, poi di Walter Mazzarri, con il cambio allenatore, adesso il cambio modulo, tantissimi scontenti nello spogliatoio azzurro. Lo aveva un po' detto Mario Giuffredi in tempi non sospetti, in estate, se non erro ad agosto. Eravamo tutti un po' saltati su, increduli, no, nei confronti di questa dichiarazione. Poi si è rivelato probabilmente un umore che galleggiava, insomma, così nello spogliatoio azzurro. Abbiamo posto la domanda, appunto, cosa pensate appunto della esclusione di Zielinski dalla lista UEFA, e ci avete risposto anche su Facebook, sulla pagina Marte Sport Live. Antonio ci dice che varca imbriacata. Salvatore invece dice: ha fatto benissimo per due motivi. In primis, i procuratori non possono tenere a scacco le società di calcio, è ora di far finire questo schifo di comportamento. In secondo luogo, Zielinski non è mai stato determinante, la maggior parte degli scontri diretti li ha sbagliati tutti, addirittura scomparendo dal campo. Lindstrom molto più forte. Vabbè, sulla base di cosa? Su quello che abbiamo visto di Lindstrom all'Eintracht, certamente non a Napoli, perché ha avuto pochissimo spazio. E mi chiedo e vi chiedo, e lo chiederò anche ai nostri prossimi ospiti, un Lindstrom utilizzato pochissimo sia da Garcia sia da Mazzarri, perché? Lo chiediamo appunto a Massimiliano Esposito, mister ed ex calciatore sia del Napoli che del Verona. Ciao Massimiliano.
Ciao a tutti, buonasera.
E lo chiediamo anche a Giovanni Scotto, firma che tra poco ci raggiungerà. Quindi allora resto su di te, Massimiliano. Tra l'altro so che stai allenando, quindi ti sei ritagliato questo spazio proprio da dedicarci,
sì.
Ti ringraziamo. Allora Massimiliano, l'esclusione di Zielinski dalla lista UEFA fa rumore qui a Napoli, qual è il tuo parere in merito?
Ma ci sta, voglio dire, è un giocatore che lo danno per certo all'Inter, quindi un'altra squadra, quindi ci sta l'esclusione. Non sono d'accordo sui commenti che sentivo che non è stato decisivo, che è più forte l'Instrom, cioè, è ovvio che sono chiacchiere da bar, chiamiamole così. Di Lischia è un giocatore importante, l'ha dimostrato, è comunque uno degli artefici dello scudetto, quindi gli va portato rispetto. Ha voluto cambiare squadra, ci sta, purtroppo quando sei un professionista possono capitare queste situazioni, un po' per soldi, un po' per andare alla ricerca di altri stimoli, perché sai, a Napoli hai vinto uno scudetto, magari non ne hai più, sei alla ricerca di altri stimoli importanti e quindi cambi maglia.
Da qualche istante ci sta ascoltando all'altra linea telefonica Giovanni Scotto, giornalista del Roma. Ciao Giovanni, bentornato su Marte. Giovanni? Ok, richiamiamolo perché sto avendo qualche problemino nel collegamento con Giovanni Scotto. Massimiliano, Lindstrom, no? Proprio rimanendo sull'argomento, Lindstrom non ha visto tantissimo campo né con Garcia né con Mazzarri, un acquisto il più oneroso per l'estate, nella scorsa estate per il Napoli. Come ti spieghi, insomma, questo, un equivoco tattico, un calciatore che all'Eintracht ha fatto benissimo?
Sai, il campionato italiano comunque rimane il campionato più difficile al mondo, quindi quando ci viene a giocare per la prima volta hai bisogno di tempo per conoscere i compagni, la lingua. Ha avuto anche la fortuna comunque di avere un cambio di allenatore, quindi è passato da una metodologia ad un'altra. Io credo che i nuovi acquisti che il Napoli ha fatto quest'anno, e allarga un po' il raggio d'azione, quindi non solo lui ma anche Nathan e tutti quelli che sono arrivati quest'anno, secondo me l'anno prossimo saranno i migliori acquisti del Napoli. Mi sto spingendo un po' oltre, però vedendo quello che è stato fatto negli anni passati, vedi Koulibaly, vedi Kim, che sicuramente erano un po' più avanti ovviamente di questi, però con lungo andare hanno fatto vedere che erano stati acquisti non azzeccati di più, quindi sì. Mi auguro e spero che sarà così anche per Lindstrom, Nathan e tutti gli altri.
Una battuta velocissima sulla partita di domenica alle 15 tra Napoli e Verona, un Verona che deve far punti per salvarsi ma è stato ampiamente rimaneggiato a gennaio, un Napoli in difficoltà che deve scegliere tra una difesa a 3 e difesa a 4. Che partita ti aspetti?
Ma sicuramente sulla carta è più in difficoltà il Verona, perché come dicevi anche tu, tra le difficoltà di campo anche le difficoltà che ci aggiunge la società, praticamente con tutte le cessioni che già fatto in questo periodo, quindi Napoli sicuramente con più autostima viste le ultime prestazioni, visto anche gli ultimi risultati, un Napoli che secondo me sicuramente giocherà con la difesa a 3 perché è quella che piace di più a Mazzarri, è quella che ad oggi ha dato più garanzie, io me lo auguro. Quindi diciamo che sulla carta, ma credo anche sul campo, sarà una partita più che alla portata del Napoli.
Ti ringraziamo Massimiliano per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona
grazie
serata.
Grazie a mister Massimiliano Esposito, e voliamo stavolta sì da Giovanni Scotto, firma del Roma, è sempre lui. Ciao Giovanni.
Eccoci, ciao Emanuela, buonasera a te e a tutti voi.
Sono molto rincuorata dal fatto che finalmente riusciamo a sentirti. Allora, Giovanni, prima di tutto ovviamente con te, esperto di calciomercato, non possiamo non fare una valutazione adesso sì definitiva del mercato del Napoli, il voto e se ti ha convinto del tutto o se c'è qualche nodo che diciamo non è stato risolto.
Ma il mio voto è 5,5 perché l'esigenza del difensore era ormai pubblica, è stata anche in qualche modo confermata da Mazzarri, e quando De Laurentiis ha detto prenderò altri due giocatori il riferimento era un centrocampista e un difensore, è arrivato il centrocampista che è Den Donker, ma non il difensore, quindi siamo rimasti con questo vuoto che andava colmato, perché Nathan è un prospetto e il Napoli è ancora alla ricerca di un centrale importante che a questo punto arriverà la prossima estate. E poi dei calciatori arrivati, seppur ritengo Gonghe il miglior colpo del mercato di gennaio nel suo complesso, nessuno di questi è un titolare, e credo che una squadra con tutti questi problemi forse almeno di un nuovo titolare poteva aver bisogno, e quindi è un 5,5.
Allora, ci sono 6 squadre in corsa per il quarto posto: Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna e ovviamente il Napoli, potenzialmente anche il Torino. Chi si è rinforzata di più e chi secondo te ha più qualità per poter ambire alla qualificazione alla prossima Champions League?
Beh, il Milan lo considero già nelle prime 4,
certo,
perché ha un divario in classifica gestibile ed è comunque una squadra di valore, e poi è una bella bagarre effettivamente con tante squadre. Tu citavi anche il Torino, effettivamente è a un punto dal Napoli, e quindi se lotta il Napoli sulla carta può lottare anche il Torino. Questo ci dice quanto è ampia questa lotta. La Roma secondo me si è rinforzata bene con 2 titolari, appunto tornando al discorso di prima, come Angelinho e come Baldanzi, che può essere una rivelazione. Credo che anche la Fiorentina si sia rinforzata con un attaccante, diciamo, comunque di qualità come Belotti, che aggiunge nel proprio organico. Però queste possono essere squadre outsider che possono dare fastidio. Il vero pericolo secondo me è rappresentato dal Napoli stesso e dall'Atalanta, che credo sia la maggiore candidata oggi a raggiungere il quarto posto. Ha puntellato qualcosina, però resta una squadra sicuramente molto completa. Detto ciò, ritengo il Napoli assolutamente superiore a tutte queste squadre qui. Mettiamoci anche il Bologna, certo, che mi era sfuggito e che ha preso un giocatore importante come Castro, interessante, ma sì, non è un titolare. Napoli è più forte di tutte queste squadre qui sulla carta, però è quella che ha avuto finora i maggiori problemi.
Giovanni, non posso lasciarti andare senza farti commentare l'esclusione di Piotr Zielinski dalla lista Champions, dalla lista UEFA.
Ma è un'esclusione che non danneggia il calciatore, ma danneggia il Napoli. E purtroppo c'è la sensazione che sia un po' una conseguenza della situazione contrattuale. Io posso dire che Zielinski sta giocando maluccio già da un po' di tempo, anzi dal dopo Garcia è andato un po' a calare, però non si può rinunciare alla sua esperienza in Champions League. È sacrilego, è un qualcosa che non torna, che non è normale, e quindi credo sia una scelta, ahimè, punitiva, e che danneggia soltanto il Napoli, perché tra l'altro mi sembrano un po' strane queste liste, perché in Champions soprattutto 3 centrocampisti contati, quindi dobbiamo sperare che non si farà male nessuno. Aggiungo anche una parola su Demme rapidamente.
Sì.
È un calciatore che poteva essere utile anche lui nella lista Champions, e
che ha fatto anche molto bene quando, nelle rarissime occasioni in cui è stato chiamato in campo.
Sì, esatto, che ha fatto molto bene. Tanto la beffa è che ha giocato l'ultima da titolare proprio la prima e l'ultima da titolare proprio la scorsa settimana, e sono un po' perplesso nel vedere Den Donker acquistato, messo dentro e lasciato fuori sempre per la lista Champions, il che insomma ci dice è un acquisto nella migliore delle ipotesi non ancora pronto, insomma,
e tra l'altro però poi gli si è preferito Traoré, giocatore di indubbia qualità, lo ribadiamo, lo sottolineiamo, lo mettiamo in grassetto, però un giocatore che è reduce da 2 mesi out per malaria, poi ha avuto qualche problemino fisico, qualche infortunio, ha giocato davvero pochissimo, quindi davvero sembra un po' difficile riuscire a capire la ratio che ha animato determinate scelte. Speriamo che le 2 partite con il Barcellona ci daranno delle risposte. Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te Emanuela, ciao a tutti, a presto.
Ringraziamo Giovanni Scotto, noi vogliamo in pubblicità, non prima però di avervi ricordato il numero WhatsApp al quale scriverci le vostre riflessioni anche sulla partita che disputerà il Napoli domenica ore 15, fischio d'inizio al Maradona contro il Verona di Baroni, 339-666-9990, vi leggo dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:32 siete sintonizzati su Radio Marte e questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, 339-666-9990, questo è il numero al quale inviarci i vostri WhatsApp, come ha fatto Roberto da Casoria che dice: inizierei ad informare Osimhen che appena termina la Coppa d'Africa deve rientrare immediatamente a Napoli, nessun permesso, un saluto affettuoso. Ovviamente è una stoccatina in riferimento all'andamento, diciamo, di Victor Osimhen, soprattutto comportamentale, i vari permessi che ha avuto dal Napoli. Daniele Davolla dice: scusate, ma l'anno scorso non è successa la stessa cosa con Skriniar nell'Inter? Perché si dice che queste cose succedono solo qui? Ne parliamo, ovviamente si riferisce a Zielinski, ne parliamo con i nostri prossimi ospiti. Do il bentornato su Marte al direttore sportivo Pietro Lomonaco. Bentornato direttore.
Buonasera a tutti voi.
E do il bentornato su Marte anche all'amica e collega Italia Mele. Ciao Italia.
Ciao, buonasera al direttore e a tutti i radioascoltatori.
Buonasera Italia.
Allora, direttore Lomonaco, io le chiedo subito, questione Zielinski escluso dalla lista UEFA, che cosa ne pensa? È normale, è comprensibile, scelta tecnica? Che cosa ci può dire?
Ma io penso che tutta la vicenda è un po' grottesca, no? Siamo in presenza di un calciatore che ha manifestato a più riprese la volontà di rimanere a Napoli. Il Napoli ha fatto spallucce, evidentemente, il calciatore si è guardato attorno, si è inserita una terza squadra e ha approfittato del fatto che il calciatore fosse in scadenza. Ora, sapendo di doverlo perdere il Napoli ha due strade, se vuole essere coerente. La prima strada è quella di lasciare andare subito il calciatore, visto che l'ha praticamente perso, e quindi risparmiare quelli che sono 6 mesi di emolumenti con annessi e connessi lordizzati. La seconda strada è quella di dire: ok, l'ho perso, ma lo tengo in organico fino alla fine della stagione e ne usufruisco delle prestazioni. Se questa è la seconda strada, perché questa sembra che sia stata la seconda squadra, diventa difficile giustificare l'esclusione di un giocatore come Zielinski dalla lista Champion. Incomprensibile soprattutto perché poi dopo guardi la lista e vedi che ben 4 portieri sono stati inseriti.
Sì.
E 4 portieri, dove devi andare? Devi andare in guerra? Cioè, non mi sembra una cosa veramente esagerata. Si sarebbe potuto benissimo rinunciare a un portiere e inserire Zielinski.
Ma mi sa che Dasiak però non va a togliere lo spazio.
È ancora più lampante quando ti accorgi che, scorrendo la lista, fra difensori vari, terzini esterni, bassi, attaccanti esterni, vedi che ci sono solo 3 centrocampisti, Anguissa, Cajuste e Lobotka. Signori miei, mi sembra veramente un poco di confusione, via, un po' di confusione.
Voglio chiedere il parere sulla questione anche ad Italia. Italia, che ne pensi?
Ma innanzitutto, se devo insomma parlare del mio stupore, quello che mi meraviglia è la esclusione da una parte e la conferma dall'altra, perché questo, insomma, secondo me è il primo dato. Eventualmente poi si potrà chiedere domani a Mazzarri in conferenza stampa se lui può risponderci, ma immagino di sì, perché è strana appunto questa diversa scelta fatta in due ambiti, però insomma che sono assolutamente collaterali perché riguardano la stagione in corso. Sul fatto poi della in generale, insomma, della gestione del caso Zielinski, è chiaro, come dice il direttore, che insomma una volta che lo tieni, d'altronde chi si comprerebbe mai, domando anche un calciatore che è in scadenza, penso che nessuno investirebbe un euro in un calciatore che puoi avere a zero soltanto tra pochissimi mesi, e tra l'altro poi nel mercato di gennaio è impensabile una cosa del genere. Però poi mi viene da dire, sì, ok, lo tieni, lo usi, ma devi vedere pure il calciatore come ti rende, perché se io devo guardare le prestazioni di Zielinski da un paio di mesi a questa parte, sono assolutamente deficitarie. Un calciatore irriconoscibile che in campo ha veramente mostrato la parte peggiore di se stesso. Poi sulla composizione delle liste, lì il direttore è molto più esperto sicuramente di me, ci sono dei paletti che vanno, sì, rispettati sulla base anche dell'under, dell'over, sì, del formato in casa o no, quindi insomma molte scelte probabilmente saranno state fatte anche, anzi sicuramente sono state fatte sulla base di queste indicazioni. Ovviamente sul fatto che Zielinski abbia dato disponibilità, le voci sono tante, le notizie che ci arrivano sono disparate, poi ognuno ha le proprie fonti, qualcosa non è andato come poteva andare. Probabilmente se ci fosse stata questa assoluta volontà di Zielinski di restare, credo che un accordo si sarebbe trovato alla fine. Zielinski non è voluto andare in Arabia Saudita e sicuramente in quel caso per la società c'è stata una perdita importante dal punto di vista economico, perché gli arabi offrivano intorno ai 25 milioni per l'acquisto del cartellino quest'estate, ma lui, per scelta personale rispettabilissima, non ha voluto accettare questa offerta. Da questo però a dire che Zielinski non è andato in Arabia Saudita perché aveva intenzione di chiudere la propria carriera a Napoli, ce ne passa. Diciamo che insomma le notizie sono un po' contrastanti. Poi per quello che riguarda l'altro aspetto, cioè la presenza di soltanto tre centrocampisti nella lista Champions, però io vorrei aggiungere che ci sono calciatori come Lindstrom e anche Traoré che potrebbero giocare nel ruolo di Zielinski, e immagino che siano stati, Traoré, non Lindstrom, sia stato preferito a Zielinski proprio perché è un calciatore sul quale il Napoli evidentemente punta, che se dovesse ritornare ad essere quello che abbiamo ammirato sia ad Empoli ma soprattutto con il Sassuolo, potrebbe poi diventare un'importante opportunità per il Napoli, seppur ad una cifra di riscatto notevole perché è superiore ai 20 milioni, sì, di euro. Però insomma credo che le scelte siano queste. La verità è che noi abbiamo delle informazioni che sono di parte o comunque sono superficiali, ci vorrebbero dichiarazioni da parte di chi si occupa di tutto questo. Ecco, magari domani forse avrebbe dovuto parlare anche il Meluso, che forse era più adatto a dare certe risposte rispetto a mister Mazzarri.
Italia, la tua domanda per il direttore Lo Monaco.
La mia domanda per il direttore Lo Monaco riguarda in realtà la progettualità, perché questo Napoli, per gli acquisti che ha fatto anche nella sessione invernale, e mi riferisco soprattutto a calciatori come appunto Traoré o lo stesso Gong, si è riempito ancora di esterni e di insomma diciamo mezze punte, falsi nueve, non saprei come definirli, perché Gong può giocare un po' dappertutto, Traoré idem, insomma almeno per quello che abbiamo visto. Lei immagina che nel futuro di questa squadra possa esserci, al di là del nuovo allenatore, comunque un progetto tattico che viri comunque su un cambiamento radicale di gioco e che appunto rinunci o metta definitivamente in soffitta il 4-3-3 a favore di un 3-4-3 ad esempio?
Ma intanto io penso che ci sia sicuramente un po' di confusione. Quello che è venuto fuori dai movimenti estivi ha detto chiaramente che il Napoli doveva, e sottolineo doveva, sostituire con un giocatore all'altezza il partente Kim, che l'anno scorso è stato addirittura additato da tutti come il miglior difensore della Serie A. Il Napoli non l'ha sostituito in estate e, cosa ancora più grave, non l'ha sostituito ora, nonostante mi sembra che ci siano state pressanti richieste da parte dell'attuale tecnico. Ha preferito andare a prendere dei giocatori che, a parte Ngonghe, no? Che è un giocatore acquistato a titolo definitivo, quindi probabilmente, presumo, sia stato acquistato per essere l'alter ego di Politano, perché quello è il ruolo che può fare, non può fare nessun altro ruolo. Poi per il resto, consentitemi il nome impronunciabile,
Ndonker
è un onesto zappatore, cioè un centrocampista di che porta pieno a casa, in cascina, in certe partite ha giocato anche da difensore centrale, ma niente, io lo rapporto a una squadra che è fra le prime in Europa, non mi sembra un profilo che possa soddisfare quelle che sono le esigenze di una squadra come il Napoli, che considero fra le prime d'Europa. Traoré è sicuramente un buon prospetto, ma con un grandissimo punto interrogativo sul suo recupero, sul suo pieno recupero fisico, e di conseguenza il punto interrogativo comunque esiste. Il difensore non è arrivato, quindi mi sembra che questa campagna acquisti sia abbia fatto dei passi avanti così tanto per, no? Poi per quanto attiene il futuro, non penso proprio che il Napoli abbia già individuato il tecnico, non penso che abbia le idee su quello che possa essere il tecnico della prossima stagione, e di conseguenza sapete perfettamente che è il tecnico che decide la maniera di stare in campo, il modulo da adottare, e di conseguenza il Napoli in questo momento è un pochino in un limbo, no? Volevo soltanto dire una piccola cosa, certo, per ritornare a quello che sottolineava giustamente Italia in generale. Tanto se Zelisk ha firmato con un'altra squadra, da febbraio si possono depositare i preliminari, arriverà una bella raccomandata al Napoli da parte della squadra che l'ha messo nel mirino, in cui chiederanno, notificheranno al Napoli la disponibilità loro a trattare con Zielinski, essendo in scadenza. Questa è la procedura, quindi penso che a breve si saprà se Zielinski vada o non vada. La seconda considerazione, sempre su Zielinski, Zielinski, come il Napoli faceva il grande affare andando in Arabia, anche Zielinski avrebbe fatto il grande affare, l'avrebbero coperto di soldi, e se ha rifiutato, evidentemente lui voleva rimanere a Napoli, non ci sono discussioni. Poi questo spiraglio non c'è stato, e ognuno poi si guarda attorno. La terza e ultima considerazione la farei sull'ingratitudine, perché Zielinski penso che abbia dato un buon rendimento, penso che sia stato uno dei giocatori più in vista del Napoli degli ultimi anni, ha dimostrato attaccamento alla maglia e ha avuto sempre comunque stato protagonista di ottime prestazioni. Detto questo, sul rendimento opaco di queste ultime settimane, viva Dio, vorrei vedere chi è chiamato a giocare sapendo di dover andare via, e chiaramente ci può stare, anche se non dovrebbe essere così, perché il professionista è
direttore,
sempre professionista.
Mi scusi, però il Milan ci ha vinto uno scudetto con giocatori importantissimi.
Come?
Il Milan ha vinto uno scudetto con giocatori importantissimi della rosa, che erano tutti quanti in scadenza. Uno su tutti, Donnarumma,
Ma vedete che le reazioni mica sono tutti uguali, ce l'hanno tutti uguali, il carattere non è uguale per tutti, viva Dio, ma meno male, siamo ognuno diverso dall'altro. Evidentemente Zielinski questa cosa di non poter più continuare a stare a Napoli, a me piace pensarla così, perché ho visto a più riprese la disponibilità del ragazzo a voler continuare il rapporto con il Napoli. Evidentemente l'ha presa male, cosa si può dire? Purtroppo è un matrimonio che si è interrotto, ritengo, anche in maniera brusca, non bellissima.
Come spesso capita, no? È capitato a Napoli, capita anche sicuramente in altre squadre, però insomma noi che seguiamo il Napoli ne abbiamo raccontate tante di queste vicende. Io devo ringraziarvi e salutarvi perché purtroppo sono già in ritardo con la pubblicità, però mi riservo di continuare questo discorso e di altre analisi sul Napoli nell'immediatissimo futuro. Ringrazio il direttore sportivo Pietro Lo Monaco, grazie direttore.
Ciao Manuela, buonasera a tutti, ciao Italia, arrivederci.
E ringrazio anche l'amica e collega Italia Mele, ti seguiamo su Canale 8 come sempre.
Ciao, buonasera e buon proseguimento.
Grazie a te Italia. 339-666-9990, vi mando proprio qualche istante, qualche secondo di pubblicità, torniamo subito da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E ben trovati, siete sintonizzati sempre su Radio Marte, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Gigi Soriani, 339-666-9990, tantissimi i vostri messaggi WhatsApp, ne vado a leggere qualcuno. Il Napoli è sempre più incomprensibile, scrive Bruno, sembra caduto in un vortice maligno che lo tira nell'abisso, spero proprio non sia così come temo. Poi un messaggio un po' lungo dalla nostra affezionatissima ascoltatrice Gilda che dice: Zielinski mi è scaduto dal cuore, la storia del professionismo non regge perché gente come Cavani e Lavezzi, per rispetto alla nostra tifoseria, ha deciso di andare all'estero. In tempi più recenti anche Insigne e Mertens hanno fatto la stessa scelta. Zielinski dopo ben 8 anni andrà ad una diretta concorrente, vedremo per quanto. Qui prende 3,5 milioni e per De Laurentiis all'Inter ne avrà di meno, anche se oggi insomma i quotidiani sportivi dicevano che ne andrà a guadagnare 4,5 più bonus, potrebbe arrivare a 5 milioni di euro l'anno per diritto, per dovere di cronaca. Insomma, dico questo, chi vivrà vedrà, ma quello che la nostra società ha fatto a Dem è veramente incomprensibile e da ingrati. Un altro nostro ascoltatore, Giovannino Grandarabbia, dice: scusa Emanuela, ma perché vi meravigliate tanto? Pretendere che chi ci ha condotto fin qui sull'orlo del burrone debba risolvere e salvarci da questo sconquasso è effettivamente fuori da ogni logica. Poi ancora c'è un nostro amico, non riesco a leggere il suo nome, ecco, Dino Brasiello, che dice: per la questione del gioco delle coppie, per i ricambi a disposizione del Napoli, il miglior sistema di gioco secondo me è il 4-3-3, poi elenca appunto le varie scelte possibili appunto della rosa del Napoli. Ne andiamo a parlare però con due carissimi amici. Diamo il bentornato su Marte all'artista Gino Rivieccio. Ciao Gino.
Ciao Manuela, buonasera a tutti.
E diamo il bentornato su Marte anche al collega di casanapoli.net, nonché addetto stampa di Wanama, Roberto Stanzione. Ciao Roberto.
Ciao Emanuela, un saluto a te e a tutta la redazione di Radio Marte, al maestro Rivieccio.
Grazie Riccardo.
Direi proprio di sì. Gino, io vengo subito da te perché insomma la questione Zielinski, come puoi immaginare e come penso vivi anche tu nel tuo intimo, ha creato un po' di scombussolamento qui all'ombra del Vesuvio. Che cosa ne pensi?
Beh, direi che è un mese in generale disastroso da questo punto di vista. Ci siamo indeboliti su parecchi fronti, perdiamo Zielinski, perdiamo Elmas, perdiamo Zanoli, perdiamo Gaetano e in cambio abbiamo un giocatore che non era quello che cercavamo. In 6 mesi dovevamo trovare un centrale che sostituisse Kim, abbiamo trovato invece Ngonge, che non è quello che deve sostituire Kim, mentre tutti gli altri sono delle incognite. Mi sembra che sia un mercato di quelli che vanno a fare la spesa la mattina, ma solo per la giornata, probabilmente per tacitare una parte della tifoseria, per togliere un po' di polvere dal divano, ma non c'è progettualità, un copione tutto sbagliato. In teatro di solito si parte dagli attori e si sceglie il copione, si parte dal copione e si scelgono gli attori. In questo caso sappiamo che c'è un regista che lascerà a giugno, sappiamo che c'è un 50% della squadra che ha la testa già altrove, però si fanno acquisti così alla giornata, in prestito, con la certezza quasi matematica che molti a giugno verranno restituiti al mittente. Intanto vediamo che la Juve voleva un centrocampista per sostituire Quadrato e l'ha preso, alla Roma serviva un esterno e un centrocampista e li hanno presi, al Milan serviva un difensore e l'hanno preso, alla Fiorentina serviva un attaccante e l'hanno preso. Quindi date un voto a questo calciomercato del Napoli.
Ecco, lo chiediamo proprio al collega Roberto Stanzione. Roberto, dai un voto e motivacelo.
Ma io do un classico 6, sono d'accordo con col maestro che manca il difensore, questa squadra cercava un difensore forte, di livello, anche per permettere alla squadra di giocare in modo più alto, no? Abbiamo riscontrato proprio delle difficoltà a livello difensivo. Il Napoli non ha mai trovato il sostituto di Kim, ha preso questo ragazzino dal Brasile che comunque viene da un altro campionato, da un altro continente, ha bisogno di tempo, ha bisogno di ambientarsi ai dettami di gioco del calcio italiano. Credo che l'unico acquisto sensato a livello di qualità sia proprio Gonghe, perché è un ragazzo che comunque ha dimostrato il suo valore a Verona, un ragazzo giovane, prospettico, che può dare comunque un ricambio sulla destra a Politano. Poi gli altri acquisti sono delle scommesse. Traoré deve riprendersi fisicamente, è un ragazzo che ritorna da una malattia comunque abbastanza importante. Den Donker non gioca una partita ufficiale con un minutaggio accettabile da dicembre. È un buon giocatore perché comunque è stato per 4 stagioni titolare in Premier League, in quest'ultima non ha trovato troppo spazio nell'Aston Villa, però sono d'accordo col maestro che comunque manca un difensore e si avverte confusione in società a livello dirigenziale. Poi la scelta adesso di lasciare fuori Zielinski ce l'aspettavamo, però Zielinski, siamo un po' tutti legati a questo ragazzo, no? Dopo 8 stagioni finisce male questa storia con Piotr, un giocatore di qualità che sicuramente poteva fare comodo al Napoli, soprattutto in Champions League.
Gino,
diciamo anche un giocatore che ha rinunciato ad andare dagli arabi perché voleva rimanere a Napoli e poi dopo si è visto l'avvicinamento solo negli ultimi giorni quando già aveva chiuso con l'Inter. Insomma, bisogna rispettare anche la dignità dei giocatori, non ne facciamo sempre un fatto contrattuale. Zielinski ha dimostrato un amore per Napoli enorme, la famiglia, la moglie, è chiaro che non va a giocare una squadretta, va a giocare all'Inter che è la migliore squadra del campionato e l'Inter vincerà lo scudetto e probabilmente apre un ciclo, ci avrà pure i debiti l'Inter, però la realtà è questa qui. E noi invece abbiamo depauperato in 20 giorni tutto quello di buono che abbiamo fatto per aspettare in 33 anni. Insomma, voglio dire, queste sono veramente uno stato confusionale, la dirigenza vive uno stato confusionale molto preoccupante e mi sembra che le avvisaglie non siano manco buone, nel senso che da qui ai mesi prossimi non vedo chiarezza, quindi si vive molto la giornata e il calcio è programmazione, è un po' come uno spettacolo.
Io Gino volevo proprio chiedere il tuo parere in merito a questa riflessione. Il Napoli appunto ha fatto un mercato un po' particolare, un po' strano, non ha risposto alle esigenze immediate della squadra e neanche a quelle dell'allenatore che aveva appunto chiesto il difensore centrale veloce, ma secondo te queste decisioni, anche questi tanti prestiti, perché poi sono arrivati solo 2 giocatori a titolo definitivo con la promessa Popovic che è stato girato al Monza, ma secondo te questo mercato così difficile da afferrare, da comprendere, può essere dettato dal fatto che si attenda, cioè che De Laurentiis stia aspettando prima di investire grosse somme di denaro su giocatori il prossimo allenatore che siederà sulla panchina azzurra?
Può essere questa una lettura, può essere il fatto che è in confusione perché non sa che fare del Bari, a chi venderlo. La situazione là sicuramente è movimentata a Bari, è molto tesa, quindi è un De Laurentiis molto distratto. Sa che non sarà Mazzarri l'allenatore e quindi io mi chiedo come si fa a fare una campagna acquisti senza sapere quale sarà l'allenatore. Quindi sono tutti giocatori che insomma vengono per il momento perché bisogna a Napoli, diciamo, apparare una lacuna, un vuoto, però anche quello andrebbe messo bene, probabilmente cambierà il direttore sportivo pure, non si capisce niente. Guarda, era difficile prevedere un film del genere il 7 maggio quando si festeggiava anche esageratamente secondo me dopo lo scudetto e si distraeva mentre Giuntoli già firmava, andava via, mentre Osimhen mostrava tutte le sue sofferenze, mentre Spalletti aveva deciso di abbandonare tutto e tutti, e insomma poi ci troviamo adesso a gennaio che si vogliono mettere le pezze, però sì. Voglio stare anche nei panni di Mazzarri che qualche errore lo sta commettendo, però se non lo accontentate nemmeno su 2 richieste che gli fa, poi non so come si possa andare. Ripeto, sono preoccupato perché si è anche indebolito, non solo non si è rinforzato, ma perdendo Demme, che poi anche qui ci sarebbe da fare aprire una parentesi per come si è comportato suo ragazzo, sempre pronto ogni volta che è stato chiamato, amore per Napoli, ha solo la colpa di aver avuto troppo rispetto ai minuti giocati, ma non è una colpa sua. Sì. Voglio capire adesso a questo punto però come risolvi, perciò dico abbiamo perso Elmas che era invece un giocatore importante, l'abbiamo perso il 20 dicembre e non sai quando tornerà Osimhen in che condizioni tornerà.
Gli interrogativi sono tanti, speriamo di poter avere risposte convincenti e definitive, anche magari con qualche conferenza del presidente De Laurentiis. Intanto ti ringraziamo, Gino, per essere stato con noi. Ti possiamo seguire in qualche avventura a teatro? Hai qualcosa in cantiere?
Sì, adesso sono fermo con lo spettacolo e riprenderò in provincia dal 20 febbraio. Sto preparando un altro tipo di progetto, sto preparando un film che cominceremo a girare però in primavera, e poi la mia trasmissione, vabbè, lunedì sera col show per gli amanti sportivi, tifosi e soprattutto quelli che amano drammatizzare il calcio.
Che è una cosa importante soprattutto in questa stagione. Ti ringraziamo, grazie, Gino, grazie.
A voi, ciao a tutti, un saluto, arrivederci.
Roberto, l'ultima per te, ma veramente 30 secondi. È vero che il Napoli, insomma, lascia tanti interrogativi inevasi in questo momento. È anche vero però che può giocarsi assolutamente il quarto posto, deve farlo soprattutto e anche a partire dal Verona domenica.
Assolutamente, Emanuela, adesso bisogna vincere, bisogna portare a casa punti e risultati. Il Napoli, con tutte le problematiche che ha avuto in questa stagione, resta comunque una squadra competitiva, resta una rosa con grande qualità, quindi l'obiettivo quarto posto è lì, a pochi punti. Il Napoli deve giocarsi tutte le sue carte con convinzione per cercare di salire la classifica e puntare alla Champions League, perché è anche un discorso prospettico e progettuale per la società.
È importantissimo, direi. Ti ringraziamo, Roberto, per essere stato con noi. Ti seguiamo su casanapoli.net e salutaci tutti i gruppi di Wanama.
Assolutamente, ti saluterò tutti i Napoli Club nel mondo. Un saluto a te e a tutta la redazione di Radio Marte.
Grazie a Roberto Stanzione, grazie a Gigi Soriani, siamo in chiusura, veramente quest'ora è volata, ci sono tanti vostri messaggi che non sono stata nella possibilità, nella condizione di leggere, per cui mi scuso con tutti voi e ovviamente vi ringrazio per averci seguito fin qui. Però lo sport, mi raccomando, domani torna su Marte 12:14, Marte Sport Show, con me che sostituisco Pepe Iannicelli, il quale però interverrà in diretta con voi, e poi ovviamente la partita di domenica, uno speciale importantissimo di Radio Marte, lunghissimo anche, dalle 13 alle 18 saremo in vostra compagnia con un ampio prepartita, seguiremo la partita Napoli-Verona con voi lungo tutti i 90 minuti più recupero e poi il classico post partita. In studio ci saremo io e Dario Sarnataro e ovviamente allo stadio il collega amico Gianluca Gifuni. Per questa sera è tutto, da Emanuela Castelli vi ringrazio Gigi Soriani e vi lascio all'ottima musica di Radio Marte.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.